Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Siamo al penultimo convegno di Bibbia Aperta con un argomento per noi un po' insolito che poi vi racconterà sia il professor Zambon che l'ho presentato da Nada Tomai e che vedremo come entri nel nostro percorso di quest'anno, di questa corsa della parola attraverso gli atti. Professor Zambon, poi lo presenterà meglio di me Nada Tomain, è ricercatore di storia del cristianesimo e delle chiese presso il Dipartimento di Studi Storici, Geografici e dell'Antichità dell'Università di Padova e suo lavoro è soprattutto sulla storia del platonismo, se non sbaglio, di età imperiale secondo le due prospettive fondamentali della tradizione platonica nel corso dell'età imperiale e gli esiti del confronto di questa tradizione col pensiero cristiano. Ora sentiremo come Manada presenterà il nostro ospite e auguro a tutti un buon ascolto, un buon pomeriggio, ringraziandovi sempre per la partecipazione. Questo incontro sarà formulato in questo modo. L'intervento del professore sarà scandito in due tempi, quindi avremo un primo tempo, una piccola pausa, un secondo tempo e poi, come sempre, ci sarà la possibilità di fare delle domande al professore a cui lui gentilmente risponderà. Cercheremo di essere anche snelli nei tempi perché, come sempre, la formula online può diventare anche pesante. Quindi, ci atterremo strettamente ai tempi minimi necessari e do in questo modo la parola a Nada che presenterà al professore il suo lavoro. Grazie.
Oggi entriamo in territorio che fino ad adesso non era apparso se non nelle letture fatte da Don Milani da novembre in avanti, e cioè il nascente cristianesimo. Sapete che io lo metto sempre fra virgolette al singolare. In che rapporti sta con il potere politico di Roma? Perché in realtà i martiri di cui si hanno notizie, di cui esiste la letteratura al seguito degli atti di Luca, parlano di rapporti critici e toccano forse un avvenimento su cui oggi avremo occasione di fare un po' i conti. Questo vale anche perché i racconti dei martiri sono dentro un genere letterario che era fra il primo secolo e i successivi dell'era volgare, la biografia, che è un genere letterario diffusissimo. Quindi, di fatto, noi ci troviamo di fronte al racconto di avvenimenti che toccano singoli e le loro comunità secondo schemi narrativi che forse ci possono sorprendere. D'altra parte, leggendo Luca, cioè gli Atti, questo suo secondo opera, abbiamo visto come i fatti fossero raccontati toccando molti aspetti della loro fede dei singoli apostoli. Allora, prendiamo il primo punto, e cioè i rapporti con il potere politico di Roma. La catechesi elementare ci ha sempre detto che Gesù in Marco 12 ha affermato, su richiesta apposita, la famosa frase: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Ora, la lettura di quella citazione mostra una possibile interpretazione, appunto, in cui si riconosce l'autorità imperiale romana, ma nello stesso tempo si tiene distinto il legame fra il cittadino e il suo Dio. In sostanza, quella frase sembrerebbe affermare un dovere all'ebreo di pagare il tributo a Roma, ma senza sacralizzare l'autorità che la rappresenta, cioè quella dell'impero. In sostanza si affermerebbe, secondo alcuni critici, quello che poi in Romani 13, dall'1 al 7, viene affermato come un sostanziale lealismo, secondo la linea farisaica, che peraltro non cancella quanto in Atti 5:29 è l'affermazione di un principio per cui bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quindi sono due riferimenti di potere riconosciuto, diciamo, ma in ambiti potenzialmente, diciamo, non abituali e impossibile attrito. Non parliamo invece, se si va a leggere dell'Apocalisse, quella canonica, in cui Roma e il suo potere viene rappresentato dal punto di vista degli apocalittici, e cioè è la nuova Babilonia, e quindi è un potere malvagio e persecutorio. È un potere su cui non si può fare affidamento per costruire la propria vita e la propria storia. Tutto questo, io non voglio andare avanti, ma vorrei ricordare che le famose persecuzioni che noi abbiamo nella nostra memoria scolastica, in realtà sono state, per Nerone e per Domiziano, delle specie di episodi espiatori di situazioni critiche della società e dell'impero per il suo esercizio dell'autorità, e le persecuzioni, nel senso che noi troveremo poi testimoniato l'evento negli Atti dei Martiri, vengono più avanti, vengono con i tempi di Marco Aurelio, e cioè dell'imperatore filosofo, ecco, 160-180, durante il cui regno c'è sia il sacrificio e il martirio di Policarpo a Smirne che di Giustino a Roma nel 167. Quindi lo stato di eversione che viene assegnato ai cristiani per molte generazioni non è sentito dai romani diverso da quel ruolo che avevano gli ebrei, cioè fra cristiani ed ebrei nelle fonti romane non risulta esserci una netta differenziazione. Due parole soltanto per le biografie, perché ho detto gli Atti dei Martiri sono alla fine costruite sugli ingredienti e sulle sequenze narrative su cui si costruiscono le biografie. Noi però abbiamo già visto negli Atti che sia Stefano che Pietro, in particolare Pietro, ma anche Paolo, vengono raccontati sia per quello che hanno detto che per quello che hanno fatto, secondo lo schema che era stato usato per la vita di Cristo. Questo vale per i processi, per il momento del racconto dei processi, cioè là dove dovevano rispondere, e c'è sempre dietro il processo di Gesù, sia al Sinedrio che ha compilato, sia per quanto riguarda la crocifissione, cioè una morte che è violenta e che mostra intera l'ostilità di una società che li rifiuta e di un impero che li usa a seconda dei momenti in un modo o in un altro. Su quella della biografia credo che avrò modo di chiedere, se sarà il caso, se c'è occasione, qualcosa al professor Zambon. Adesso aggiungerei che non è soltanto nella croce che si costruisce la figura degli apostoli negli Atti, cioè del patimento. Testimonianza della parola prevede una sofferenza, un contrasto e alle volte proprio un crudele e materiale rifiuto da parte di chi lo ascolta. Tanto è vero che poi più avanti si è detto che è il martirio dei cristiani che ha permesso la diffusione del cristianesimo, cioè proprio il loro tipo di testimonianza sulla propria fede che ha permesso al cristianesimo di diffondersi. Però vorrei ricordare che ci sono analogie nel racconto di Pietro e anche degli altri apostoli mandati dallo Spirito a testimoniare, le analogie sono anche nei miracoli che loro fanno. Quindi c'è il miracolo di Pietro con lo storpio guarito alla porta e più avanti la liberazione di Pietro, no? Che è finito incarcerato e miracolosamente riacquista la libertà. Allora, questi due fatti, per esempio, sono tali e quali riconoscibili in biografie contemporanee alla scrittura degli Atti dei Martiri, di persone che con Cristo non hanno avuto niente a che fare. Tipo, un nome molto famoso all'inizio del secondo secolo, Apollonio di Tiana, di cui, secondo l'Historia Augusta, l'imperatore Severo Alessandro, leggo la citazione, aveva l'immagine nell'arario della sua casa, nel quale teneva le immagini degli imperatori dei suoi avi, degli imperatori deificati e l'effigie di certi santi spiriti, tra cui Apollonio di Tiana, Cristo, Abramo e Orfeo. Il che vorrebbe dire che l'arario dei Romani era molto accogliente, come del resto sappiamo la loro politica religiosa lo è stata per decenni. Certo, a un certo punto il contrasto è diventato invece evidente. Io qui non aggiungerei, tranne che in prospettiva, chi vive il presente non è ben informato su quello che accadrà dopo, noi abbiamo nel terzo secolo, ecco, in un testo che si rifà e condivide la posizione della lettera a Diogneto, un'affermazione che sostiene che i cristiani, ovviamente siamo dopo non solo l'editto di Gallieno o di Costantino, ma dopo quello di Teodosio, i cristiani sono più utili allo Stato dei soldati, perché noi diremmo animano la società e la vita morale, famiglia, rapporti con la tradizione e molti altri valori. Quindi nel giro, diciamo, di 100 anni, anche meno, sono successe molte cose. All'inizio di tutto questo noi possiamo vedere se collocare la famosa scrittura degli Atti dei Martiri. Dico famosa perché ne abbiamo sempre sentito parlare, ma non credo che siano la nostra lettura abituale, insomma. Non aggiungerei altro. Spero di aver posto degli interrogativi, ma anche ricordato che quel che la nostra memoria scolastica ci ha affidato va un po' verificato, perché le persecuzioni non erano un fatto continuativo e soprattutto non rispondono all'atteggiamento dell'Impero Romano verso tutte le religioni, fino a che non è diventato necessario rinsaldare l'impero in determinate condizioni. Non aggiungerei altro. Poi si vedrà se c'è opportunità per fermarsi. Io in questo senso trovo molto interessante che il professor Zambon, nello schema che ha mandato, sia partito dal Vangelo di Luca. C'è qualche indicazione? Perché questo lavoro alla fine è stato lasciato alla nostra volontà. Il professor Crimella, quando è venuto all'inizio, ci ha solo detto attenzione con gli Atti degli Apostoli, perché ancora non si è deciso se sono un atto di storia della Chiesa o se sono il Vangelo dello Spirito Santo, no? Cioè due valutazioni che mostrano non l'errore dell'una o dell'altra, ma da quali punti di vista si può guardare un testo che ci viene dato come canonico e fondante. Non aggiungerei altro. Passiamo la parola al professor Zambon. Lei parte da dove ha deciso che sarebbe partito.
A lei la parola dopo questa introduzione. Grazie, professor Zambon.